come spesso accade all'interno di Bello come una prigione che brucia, torniamo a parlare di psichiatria e risulta necessario, a maggior ragione, in un contesto di decisamente forte attacco mediatico anche rispetto alle istanze antipsichiatriche, parallelamente a diversi suggerimenti più o meno velati di riaprire i manicomi come soluzione economicamente e sia sul profilo securitario più vantaggiosa. Tutte eventi suscitati dall'omicidio della dottoressa Barbara Capovani a Pisa. Speriamo nelle prossime settimane di ospitare un contributo specifico sul tema da parte del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud, ricordiamolo, collettivo attivo da oltre un decennio sul territorio pisano e non solo, insomma una delle realtà antipsichiatriche più importanti a livello nazionale. Ma intanto quello che si evidenzia, al netto ovviamente della dimensione terribile della vicenda, è che questa morte, questo femminicidio, viene visibilizzato in modo molto molto diverso rispetto alle morti prodotte dallo stesso apparato della psichiatria coercitiva. Basti pensare alla differenza di spazio mediatico, infatti è stato molto, infinitamente molto più ridotto fino al limite dell'invisibilizzazione, quello dedicato alla morte di Elena, ragazza morta, bruciata viva solo 4 anni fa, legata a un letto di contenzione del reparto psichiatrico dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non c'era stata una levata di indignazione nazionale altrettanto visibile, appunto. Basta pensare a tutte le morti per psicofarmaci nelle carceri italiane, tutte morti derubricate ad arresto cardiocircolatorio, che, come ci spiegava in trasmissione anni fa un patologo legale, non un compagno dell'antipsichiatria, equivale a dire morire di morte. Magari ragazzi di 20 anni morti per arresto cardiocircolatorio senza nessuna patologia cardiaca pregressa, che però vengono bombati di psicofarmaci. Ci sono magari cambi di terapia repentini, magari seguito a un trasferimento da una struttura all'altra. Ed ecco che ci sono queste morti che vengono appunto derubricate ad arresto di cardiocircolatorio, addirittura cause naturali in altri casi. Ci sarebbero insomma molte cose da dire più complesse e articolate rispetto alla necessità di mettere in discussione il paradigma psichiatrico, al di là del semplice piano delle risorse economiche a cui viene appiattita in molti casi, in molte analisi, la vicenda dell'uccisione della dottoressa Barbara Capovani, al di là dei tagli che riguardano tutta la sanità pubblica, al di là appunto degli invece tagli specifici alla prevenzione su cui stanno lavorando, tra l'altro se ne parla veramente pochissimo, il ministro della sanità Schillaci e il caro ministro della giustizia Nordio, che stanno lavorando sulla depenalizzazione dei medici qualora non prescrivano esami diagnostici e si verifichino morti poi come conseguenza della loro scelta, tutto questo per tagliare i costi della prevenzione considerata eccessiva da chi magari un esame nella sanità pubblica non l'ha mai fatto in vita sua. Di fatto si sta producendo una sorta di necropolitica di classe, per cui se hai i soldi ti puoi fare gli esami dal privato e previeni, se sei povero ti ammali e muori. Insomma, ci sarebbe davvero molto da dire sui tagli alle risorse sanitarie come ulteriore passo avanti nella lotta di classe neoliberista, la lotta di classe dall'alto verso il basso, ma direi che non si può appiattire il dibattito sulla psichiatria a un mero discorso di soldi, di risorse e neanche di sicurezza. Mentre invece, senza in nessun modo ovviamente osservare come la società in generale sia sempre più psichiatrizzata, senza osservare il ruolo di questo modello di società nell'insorgere di sofferenze, di distacchi dalla realtà, di dipendenze e via dicendo. Come le famiglie con persone che hanno agiti violenti vengono lasciate sola, o in alternativa si produca l'unica alternativa, una forma di manicomializzazione, o direttamente invece le carceri che diventano sempre di più dei manicomi, e invece tutto appunto si riduce esclusivamente al profilo delle risorse economiche e della sicurezza. Intanto nelle carceri italiane oltre il 13% della popolazione ha una diagnosi psichiatrica grave e sono persone detenute in carcere, mentre oltre il 60% della popolazione detenuta assume regolarmente psicofarmaci. E proviamo a immaginare un attimo anche che cosa significhi il 60% della popolazione detenuta che di fatto produce una dipendenza da psicofarmaci, e che cosa significhi nella fase post-detentiva, nel momento in cui questo 60% di persone sconta la pena, sia in termini, e quindi viene rimesso in libertà, sia in termini di immediata sospensione di una terapia psicofarmacologica con tutti i rischi annessi, sia invece nell'utilizzo di una terapia psicofarmacologica come forma di prosecuzione del controllo e di una dipendenza indotta attraverso la somministrazione post-detentiva, appunto. Tra l'altro, invece, tornando a questo frequentissimo appiattimento della sofferenza psichica su una dimensione di violenza, la maggior parte degli agiti violenti compiuti da persone con sofferenza psichica avviene durante crisi psicotiche, durante le quali la persona si sente minacciata all'interno di processi ovviamente deliranti, per i quali il ruolo della cura dovrebbe incarnare magari una dimensione di affettività positiva e di contenimento, e non come di contenimento affettivo nel senso, e non come troppo spesso accade, semplicemente una dimensione di coercizione o molto più banalmente di serialità industriale, per cui sei un numero al quale somministrare una terapia, al quale consentire un colloquio magari disattento e routinario ogni tot scadenze, e se non si presenta la persona può partire tranquillamente un trattamento sanitario obbligatorio. Insomma, il minimo che possiamo fare come radio per intervenire su questo dibattito, al di là del ribadire l'orrore per l'ennesima donna uccisa, a prescindere appunto dal contesto, e ovviamente cercare di analizzare senza nessun tipo di romanticismo la sofferenza psichica, ma allo stesso tempo senza sottrarre alcun tipo di critica all'apparato della psichiatria coercitiva in qualche modo serializzato, quello che possiamo fare appunto è consentire di osservare anche il volto meno santificato della psichiatria, e lo farei proprio rilanciando un'iniziativa organizzata dal collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, un'iniziativa che riguarda un altro aspetto del contatto tra sofferenza e neoliberismo, ovvero l'estrattivismo applicato alla disabilità, la disabilità psichica per esempio, e non solo, con tutto il suo carico di alienazione, di operatrici, operatori in burnout che non vedono più persone ma vedono solo corpi, che vedono solo culi da pulire, che vedono solo una diagnosi e non più la persona che c'è dietro quella diagnosi, ovviamente tutto questo condizionato da un'industrializzazione dell'apparato della gestione delle disabilità, con tutto appunto il suo carico di profitto e di deumanizzazione, e rientra come sempre il discorso sul valore dei corpi, per cui la vita di alcune persone vale molto di più della vita di altre, e la vita di alcune persone o la morte di alcune persone viene molto più visibilizzata rispetto ad altre. Ci ascoltiamo quindi un velocissimo intervento da parte di un compagno del collettivo Antonin Artaud di Pisa che ci descrive, partendo dal rilancio di un'iniziativa appunto sul territorio pisano, ci descrive una situazione molto specifica, partendo da un processo, per andare a osservare che cosa avviene esattamente in questo ambito, quello dell'estrazione di profitto dalla disabilità.
Ciao a tutte e tutti, buongiorno e grazie mille per la disponibilità. Martedì 16 maggio alle ore 14 presso il Tribunale di Pisa faremo come collettivo antipsichiatrico Antonio Artaud un presidio al processo che ci sarà per i maltrattamenti che hanno subito delle persone autistiche in una struttura gestita dalla Stella Maris. Porteremo la nostra solidarietà alle vittime dei maltrattamenti e ai familiari. Nel 2016, presso la struttura di Montalto di Fauglia, in provincia di Pisa, gestita dalla Fondazione Stella Maris, si sono verificati vari episodi di abusi. In seguito alla denuncia dei genitori di un giovane ospite, la struttura è stata posta sotto controllo con delle telecamere che hanno rilevato, dopo tre mesi, molti episodi di maltrattamenti, botte, schiaffi, spinte, vessazioni, pedate. Appunto, le video registrazioni testimoniano 208 episodi di violenza in meno di 4 mesi, una violenza quindi non episodica ma strutturale, e per questo ci sarà il processo, e un processo che sta andando avanti per più di 5 anni. Al momento gli imputati sono 15, tra essi anche 2 dottoresse che gestivano la struttura e il direttore sanitario della Stella Maris. 2 imputati sono usciti di scena, un operatore che ha patteggiato la pena e il direttore generale che, avendo scelto l'rito abbreviato, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Nonostante questa condanna, il direttore continua in Toscana ad avere un ruolo di primo piano ed è ancora il direttore generale della struttura. Per noi è una questione molto importante denunciare quello che è successo alla Stella Maris e far uscire la notizia e soprattutto portare solidarietà alle famiglie e alle persone che hanno subito queste violenze e questi maltrattamenti. Quindi saremo presenti in questo presidio. Fra l'altro, tra gli ospiti della struttura vogliamo ricordare anche Mattia, che è morto nel 2018 per soffocamento. Era un ragazzo autistico di 26 anni che è morto in seguito al blocco della glottide dovuto a un prolungato eccessivo uso di psicofarmaci. Vicenda per la quale è in corso un altro processo penale. Il medico legale ha proprio stabilito con una perizia che è stato un effetto dell'uso degli psicofarmaci che prendeva in questa struttura alla Stella Maris a provocare la disfagia e il soffocamento. C'erano stati anche altri episodi di soffocamento di Mattia quando era nella struttura, ma i genitori non erano stati messi a corrente e Mattia è morto soffocato durante una scena in famiglia. Quindi, per portare solidarietà alle famiglie, per denunciare il ruolo della Stella Maris e gli abusi che ci sono stati, e noi saremo appunto sotto il tribunale per tutti questi motivi e per ricordare tutte le vittime degli abusi psichiatrici che ancora vengono perpetuate ai danni di persone private della libertà personale. Riteniamo che sia opportuno che tutti siano a conoscenza di quello che succede, e quindi cerchiamo di non lasciare sole queste persone, e appunto facciamo questo presidio di solidarietà. Martedì 16 maggio alle 14 presso il Tribunale di Pisa in Piazza della Repubblica. Ciao a tutti e tutte, grazie mille per l'attenzione.
Ecco, un audio che, oltre a rilanciare questa iniziativa, descrive dei fenomeni interessanti, descrive evidentemente questi orrori molto spesso invisibilizzati o sicuramente meno evidenziati rispetto ad altre forme di violenza. Ma oltre a questo c'è un elemento all'interno di questo brevissimo contributo da non sottovalutare, che viene ben incarnato da questa vicenda, ed è il ruolo in qualche modo di intervento sui sintomi, opposto a un intervento sistemico, incarnato dalla sorveglianza, incarnato dall'intervento repressivo. Che cosa succede in tantissime strutture? Succede che le persone che lavorano, al di là di molto spesso finire a fare quel lavoro non per una scelta, ma perché è un bacino di estrazione di profitto, all'interno del quale è richiesta sempre più manodopera a specializzazione non necessariamente alta, persone e contesti all'interno dei quali si sviluppano delle dinamiche di sadismo strutturale che non sono di partenza un portato della persona, sono conseguenze di un fenomeno ben noto che è il burnout, che è l'esaurimento delle risorse, che produce una trasformazione radicale nella relazione, e si parla di lavori di relazione soprattutto in questi contesti. E che cosa succede allora? Alle violenze si risponde con una denuncia, si risponde con l'installazione di telecamere. Oltre alle telecamere inserite in fase di inchiesta, si legittima a livello di dibattito politico, cosa oramai già costituita, la legittimazione delle telecamere all'interno di questi spazi, proprio per evitare l'esito del burnout in sadismo, ma non per evitare il burnout, e quindi si punisce, si legittima la sorveglianza come strumento di condizionamento, panottico, in cui la persona percepisce di essere costantemente osservata e quindi modula le proprie condotte esclusivamente in funzione dell'osservatore, e non avviene una presa in carico delle cause. Non viene in nessun modo posta la domanda sul perché un'operatrice, un operatore picchi una persona. Ed è decisamente assurdo che non ci si ponga questa domanda. Ma sono quelle domande che non sono consentite in qualche modo, perché altrimenti si chiederebbe come mai in carcere ci finiscono quasi esclusivamente persone povere, come mai ci finiscono quasi esclusivamente persone marginalizzate, come se addirittura potesse esserci una relazione causale tra povertà e cosiddette condotte antisociali o criminali. Oddio, non ce lo chiediamo, altrimenti dovremmo mettere in discussione il modello economico-sociale e non invece intervenire molto più comodamente con i dispositivi sorveglianti o repressivi. Rendiamoci conto che non c'è episodio terribile, non c'è strumentalizzazione politico-mediatica che possa, da un lato, cancellare gli episodi attuali e contemporanei come questi, che dimostrano la violenza in molti casi strutturale dell'apparato psichiatrico coercitivo, sia nelle sue appendici carcerarie, sia nelle sue appendici industriali, diciamo, di gestione appunto di gestione seriale delle persone con sofferenza psichica o disabilità. Dall'altro è importante non dimenticare che fino a pochi decenni fa esistevano i vecchi cari manicomi, all'interno dei quali qui in Italia, ma insomma adesso è uno dei tanti rimossi di questo eterno presente, ma fino a pochi decenni fa c'erano dei posti che facevano parte dell'apparato sanitario nazionale, dove si compivano orrori, violenze, sadismi degni dei lager nazisti, di cui si parla sicuramente, ma la differenza è che questi, appunto, oltre a essere molto meno narrati all'interno della storia contemporanea, venivano giustificati da una scienza che è quella psichiatrica. Non so quanti di voi abbiano mai visto o abbiano mai letto di cosa accadeva nei manicomi. A me è capitato, abbastanza piccolo, forse perché mi piaceva girare e abitare negli spazi abbandonati, di andare a vivere in quella che adesso è la lavanderia del parco della Certosa Reale di Collegno, dove sorgeva quel grande manicomio di cui una struttura ancora occupata e gloriosa è il Mescal Squat, e salutiamo le occupanti e gli occupanti. Nella lavanderia, girando, si potevano trovare materassi con il buco, aghi per la lobotomia, e in generale, chiacchierando con persone che mi è capitato di incrociare nella vita, che sono state all'interno dell'apparato manicomiale, si può conoscere come fosse generosa la somministrazione della cosiddetta elettroterapia convulsiva. Insomma, la violenza degli infermieri che somministravano il terrore come norma. Potremmo andare avanti a lungo, ma direi di chiudere qua. Semplicemente è importante ricordare come adesso si stia riparlando di un ritorno ai cari vecchi manicomi, sempre per un'unica giustificazione economica e securitaria, e del resto in effetti potremmo anche arrivare a riabilitare il nazismo, non si sa mai, visto il rapido evolversi degli scenari anche culturali in Italia. Vi leggo un messaggio che è appena arrivato. Non a caso la coercizione psichiatrica durante il nazismo ha avuto un ruolo centrale, e l'ascito di quell'ambito è ancora molto presente nella psichiatria, soprattutto quella istituzionalizzata. Basti anche pensare che per quanto concerne le diagnosi di molte persone neuroatipiche, che la definizione Asperger rimane tale nonostante sia il nome di un medico austriaco nazista che l'ha studiata, sì, è come colpevole anche, diciamo, partecipe anche di esperimenti eugenetici, il signor Hans Asperger. In generale non è che i trattamenti psichiatrici correttivi e repressivi di chi non è conforme siano iniziati e rimasti appannaggio esclusivo dell'ascesa nazista. Basti pensare alle lobotomie e a tutte le teorie prodotte molto prima da Lombroso e molti altri, e come siano continuate dopo con elettroshock e quant'altro su persone trans e queer. Anche per giustificare le mutilazioni arbitrarie delle persone intersex e risocializzarle, la psichiatria ha avuto un ruolo centrale nell'educazione delle famiglie di queste persone, nella promozione, accettazione e normalizzazione di queste pratiche. E del resto le donne hanno sempre conosciuto lo stesso volto della psichiatria a partire dall'isteria. Idem per le discriminazioni razziali. Sì, tra l'altro a questo proposito è molto interessante osservare come una disciplina critica come l'etnopsichiatria invece sollevi nelle sue componenti fondative e nelle sue declinazioni più interessanti come, al di là della cornice culturale e di credenze altra rispetto a quella europea, eurocentrica, eccetera, sia fondamentale lo studio e l'analisi di queste cornici per leggere l'insorgere dei fenomeni psichici e in particolar modo di quelli sofferenti. Bene, l'etnopsichiatria suggerisce anche alla psichiatria come siamo tutti campi etnopsichiatrici, compreso quello che non si definisce etnico perché è il nucleo di potere che stabilisce l'altro etnicamente. Grazie per questo contributo.